Bene, come dicevamo, siamo in diretta con una compagna, insomma, che conosce molto bene, diciamo, la situazione dei campi profughi palestinesi in Libano, ma anche un po' la situazione libanese, come ci dicevamo prima di andare in onda, no? Però a te in particolare volevamo chiederti, tu già hai parlato dei microfoni di questa radio, se brevemente, insomma, ti presenti e sia, insomma, qual è che succede, insomma, e ci racconti che sta succedendo o giù in Libano, o visto che non se ne parla quasi per niente, insomma, dentro la situazione già disastrata del Libano c'è questa ulteriore gravità, appunto, dei campi profughi.
Ok, io vi ringrazio innanzitutto, buonasera a tutti, sono Olga Ambrosanio dell'associazione Ulaia. Come diceva Carletta, sì, sono già stata ospite di questa radio in diverse occasioni. Mi fa piacere che diate voce anche al Libano, che purtroppo viene alla ribalta, come ormai tante cose, solamente quando ci sono una grande quantità di morti, come è stato il 4 di agosto, se vi ricordate. Comunque vorrei cominciare un po' dal principio, cioè da quando noi spesso siamo presenti nei campi tantissimo, tantissimo tempo, e infatti quest'estate io ero giù con 8 volontari per un progetto all'interno di uno dei campi del Libano. E dico questo perché questa è una fase che nei giornali qui non si è proprio saputa, in quanto le proteste erano interne ai campi. Per quale motivo? Perché c'è stata una proposta del ministro del lavoro che era veramente oscena, di riforma della tassazione del lavoro straniero. Capirete che i palestinesi, che dopo 70 anni che stanno lì e oltre sono ancora considerati stranieri, questa tassazione era una cosa veramente insostenibile, perché li avrebbe portati a perdere ancora di più la possibilità di quel lavoro giornaliero che sono ovviamente ridotti a fare per la proibizione che c'è invece di accedere alle professioni maggiori. Allora, ci sono state delle proteste ogni venerdì nei campi profughi contro questa legge. Il clima era veramente qualche cosa che io, che vado giù da 10 anni, non avevo mai vissuto. C'erano delle manifestazioni oceaniche all'interno dei campi, ma non all'esterno, perché non avevano il permesso di protestare fuori. Questo è durato tutta l'estate, luglio, agosto, metà settembre, e quando siamo venuti via, all'improvviso ci siamo trovati di fronte invece a proteste scoppiate in tutto il Libano da parte della popolazione libanese, perché in questo periodo c'è stata una svalutazione della lira libanese che è stata qualcosa di inaudito, e il Libano in questo momento si trova di fronte ad una crisi contemporaneamente politica, economica e finanziaria. Scoppiano le proteste in ottobre 2019. L'inizio è stato in ottobre.
Sì, infatti ormai è più di un anno.
È più di un anno.
Con poi quello che è successo ad agosto, come ricordavi te all'inizio.
È qualche cosa che è venuto fuori qui come informazione. Si diceva che le proteste erano scoppiate per la rivolta del WhatsApp, l'hanno chiamata, per l'incremento della tassazione sul WhatsApp. Sì. Evidentemente, se è da un anno che durano le proteste, evidentemente il problema non era questo. Infatti la popolazione libanese è insorta per chiedere la fine della corruzione, che è endemica in quel paese, il carovita che continuava ad accelerare per quanto riguarda i servizi pubblici, l'elettricità, i generi alimentari, tutto, mancanza di servizi essenziali, La cosa che mi ha sorpreso molto è stata che la popolazione chiedeva la fine praticamente del confessionalismo che guida il paese dal 1943.
Perché magari per chi non lo sa, in Libano c'è una divisione molto rigida tra le varie funzioni istituzionali, se ce la vuoi un attimo ricordare.
Esatto, perché in virtù del patto con il quale praticamente venne siglata l'indipendenza del Libano dal mandato francese, si è stabilito che al di là di come vadano le elezioni, il Presidente della Repubblica debba essere un cristiano maronita, il capo del Parlamento un musulmano sunnita, il primo ministro un musulmano sunnita, il capo del Parlamento invece un musulmano sciita e il capo delle forze armate un druso. Quindi è dal 43 che va avanti questa divisione dei poteri istituzionali basati su nulla, perché ovviamente sono basati su una presunta preponderanza dei cristiani all'interno delle varie confessioni religiose del Libano. Allora, questo sistema politico di distribuzione delle cariche è sempre stata una cosa molto delicata da toccare, perché non ci dimentichiamo che il Libano è venuto fuori da una guerra civile dal 1975 al 1990, una guerra civile che è durata 15 anni. E muovere questa pietra miliare che reggeva un po' tutto, non è mai stata avanzata la richiesta per timore di qualche cosa di peggio. E invece le piazze hanno chiesto a viva voce l'abolizione del sistema confessionale. Quindi questa è stata una cosa che veramente ha sorpreso tutti. Alla fine
mi sembra di capire che negli ultimi periodi le piazze arabe del Medio Oriente, ma anche in altre parti, insomma, per quel poco che so, insomma, di cui mi occupo io, anche africane, stanno molto più avanti delle proprie gerarchie, istituzioni, rappresentanti, mettiamola così.
Decisamente, perché è chiaro che difendono i loro interessi. Ripeto, il Libano, cioè la politica libanese è veramente una delle più corrotte che possiamo conoscere, è qualcosa di terribile. Quindi le piazze, ma veramente dal nord al sud del paese, ovunque, che ovviamente poi sono trascese in disordini, perché in quel momento c'è stata anche ovviamente la forza pubblica, l'esercito che è intervenuto, scontri, vetrine delle banche che andavano fuori uso, bancomat, veramente strade interrotte, e tutto questo ha portato ancora di più i palestinesi a chiudersi nei loro campi, un po' per il blocco delle strade, c'erano strade interrotte dovunque che tagliavano il paese proprio a metà, quindi era una protesta generalizzata, ma infatti non è mai finita, ma tuttora continua in uno scenario politico che è stato un balzello incredibile. Perché? In tutto questo, da ottobre dell'anno scorso ci sono state ben 3 dimissioni di primi ministri che hanno avuto l'incarico di formare il nuovo governo, perché Saad Hariri, che era lì, praticamente si è dimesso pensando di calmare l'ostilità delle piazze, che era incontenibile, e è stato dato il mandato ad un primo ministro di estrazione accademica, ad un secondo di estrazione invece economica, e alla fine, ironia della sorte, pochi giorni fa, fine di ottobre, è ritornato Saad Hariri.
Hanno fatto il giro del palazzo, diciamo così.
Sì,
ma
sì.
Ad esempio, insomma, magari ci torneremo più approfonditamente, però insomma quello che volevo capire è, in questo momento cioè la situazione libanese, anche con il Covid che sta dilagando anche lì e nei campi, che dobbiamo aspettarci?
Che cosa ci dobbiamo aspettare? Il Covid è arrivato in ritardo nei campi, ma ovviamente è arrivato con la sua forza. Io ho i dati di novembre che incominciano veramente ad essere preoccupanti, perché inizialmente anche noi di qua ci meravigliavamo come mai fosse scoppiato il Covid nel Libano, ma nei campi sembrava che si fermasse anche lui al checkpoint, consentitemi di dire, e invece adesso sta entrando con tutta la sua forza, perché abbiamo da nord a sud dei focolai incredibili. Cioè Sidone, nella terza città del Libano, per esempio, a novembre abbiamo 892 casi, al nord 448, vi sto leggendo proprio gli ultimi dati che mi sono pervenuti, al centro, dove abbiamo tre campi profughi, 543 casi, a Tiro, Burj Shemali, dove siamo noi, 384, e nella Beca 222. Questi sono numeri che veramente sono impressionanti, anche perché vi renderete conto che agire con i sistemi che sembra vadano bene per il virus, ovvero il distanziamento, capirete,
cioè,
bene,
è impossibile.
Oppure l'isolamento. Ho parlato con delle persone che sono state contagiate e la prima domanda che facevo: ma dove lo stai facendo l'isolamento? Come si fa l'isolamento in delle case dove ci sono 7-8 persone in due stanze e dormono tutti insieme? Cioè, sono delle cose impossibili, quindi Dio solo sa come continuerà, non lo so. Da parte sua l'URWA ha costituito un comitato per organizzare, diciamo, per l'organizzazione degli aiuti, ma credo che ci possa fare ben poco. Al momento ha stipulato delle convenzioni con degli ospedali privati anche per i palestinesi, perché non ci dimentichiamo che dopo il 2016, che è stato un altro anno di proteste invece per delle leggi molto restrittive sull'accesso alla salute e soprattutto agli ospedali, praticamente i palestinesi si possono recare solamente in alcuni ospedali nelle maggiori province, non su tutti gli ospedali del Libano. E invece in questa occasione l'UNRWA ha dovuto stipulare delle convenzioni per ospitare anche i poveri palestinesi, insomma.
Sempre all'interno però della sanità privata. Ma esiste un'ultima domanda e poi, insomma, e magari l'approfondiremo un'altra volta, ma esiste una sanità pubblica in Libano?
Esiste la sanità pubblica, ma a parte che è un po' come l'America, è privata anche per i libanesi. Esiste,
cioè,
la
c'è
sanità
bisogno
pubblica
di un'assicurazione?
Certo, ma per i palestinesi, ripeto, dopo il 2016, in cui hanno rivisto proprio la convenzione dell'UNRWA, è stata rivista totalmente per l'accesso alle cure ospedaliere dei palestinesi, i palestinesi hanno solamente degli ospedali individuati nelle principali città dove possono andare, e per avere l'accesso a, magari per un'operazione complicata in un altro ospedale, hanno inserito una burocrazia che è il caso di dire che mentre il medico studia l'ammalato muore. Una burocrazia di documentazione per poter accedere al di fuori di quegli ospedali che gli sono stati dati è qualcosa di terribile e veramente di incredibile. Allora, per tornare un attimo all'escalation delle proteste, che io ripeto non si sono mai più fermate, è venuto fuori il 4 di agosto, quello che sapete, perché questo i giornali ce l'hanno detto, l'esplosione al porto di Beirut, esplosione che, non ci dimentichiamo, ha portato 300 morti e circa 7.000 feriti. E tanto per tornare agli ospedali, c'è stato l'ospedale principale di Beirut che è stato gravemente danneggiato, 7.000 feriti, qualche cosa di incredibile a Beirut, tant'è vero che ci sono state raccolte veramente da parte di tutto il mondo per portare aiuto di ogni genere. Oltretutto la situazione, ripeto, è drammatico, perché questo ha portato le proteste che già venivano avanti da 6 mesi, o no, da più di 6 mesi, da 8 mesi circa, e ovviamente la moneta libanese ha avuto una svalutazione incredibile, anche per effetto del fatto che, ricordiamoci che la moneta libanese è stata ancorata al dollaro ma da oltre 20 anni, e c'era un cambio dollaro-lira libanese di 1507 lire libanesi per un dollaro. Con questa svalutazione, con questa escalation che c'è stata, è arrivata al mercato nero a circa 10.000 lire libanesi per un dollaro. E questo si è accompagnato un po' come quello che è successo alla Grecia, no? Si è accompagnato al fatto che le banche si sono trincerate e non hanno più erogato dollari, perché le banche libanesi erogavano sia dollari che lire libanesi. E oltretutto hanno imposto un tetto ai prelevamenti. E quindi capirete che anche chi aveva dei soldi in banca, e parlo dei libanesi, oppure dei palestinesi, che molti vivono sulle rimesse che arrivano dall'estero, realmente impossibilitati a prelievo, non si poteva prelevare. E quindi c'è stato un momento in cui praticamente anche molte associazioni, molte ONG hanno agito con la distribuzione dei pacchi alimentari. Cioè abbiamo distribuito il cibo, è qualche cosa di pazzesco quello che sta succedendo. È arrivato il coronavirus, ovviamente la maggior parte dei palestinesi fanno lavori stagionali, lavori umili, lavori che richiedono il movimento, la mattina all'alba escono per recarsi nei posti di lavoro. E chiaramente con blocchi stradali dove l'impossibilità proprio di spostarsi, sono rimasti a casa, quindi sono rimasti anche diciamo senza reddito. Contemporaneamente, per chi aveva la possibilità, la fortuna di avere un lavoro fisso, cos'è successo? Hanno praticamente ridotto gli salari. Quindi una persona per lo stesso numero di ore di lavoro si è visto ridurre il salario al 70%, al 50%, e qualcuno è stato licenziato. Cioè, abbiamo avuto una situazione, abbiamo tuttora una situazione nei campi che è drammatica.
Ma infatti io penso che su questa, magari appunto, la situazione, magari ci risentiamo anche prossimamente, le prossime settimane, per degli aggiornamenti, anche per ulteriori approfondimenti rispetto ai dati che ci stai dando, rispetto, insomma, per mantenere un'attenzione, come dicevamo, su un paese di cui, insomma, a parte quello che è successo quest'estate, poi se ne sa ben poco.
Sì, purtroppo sì. Per esempio, io voglio dire un'altra cosa, perché è importante, butto lì tutti dei temi che poi,
sì,
se volete,
sì,
mano a mano...
Sì, riprendiamo, perché abbiamo, sì, anche un'altra corrispondenza, purtroppo,
sì,
i tempi sono strettissimi.
Ecco, io voglio dire anche questo, no? Che per esempio un altro tema che io butto lì è che nessuno ci dice niente, nessuno ci aggiorna. Praticamente sono in corso delle trattative tra il governo libanese e il governo israeliano, ovviamente pilotate da UNRWA, l'agenzia dell'ONU che presiede proprio ai colloqui fra i due stati.
E dovrebbe sostenere i profughi palestinesi, in particolare l'UNRWA, no?
L'UNRWA è l'agenzia dell'ONU istituita proprio a protezione dei profughi palestinesi. Allora, queste trattative che sono in atto praticamente vertono sulla contesa che c'è per dei giacimenti di gas che sono stati trovati
davanti al mare di Gaza, infatti.
No, di Gaza, siamo in Libano, attenzione, siamo in Libano.
Ah, pure nella parte libanese,
sì,
quindi.
Non se ne sa nulla, non ci dicono niente,
sì,
niente. E quindi stanno tentando un accordo sui confini marittimi per lo sfruttamento dei giacimenti di gas che hanno trovato in queste acque contese. E che cosa succede? Voi sapete anche un'altra cosa, che il Libano non ha mai firmato il trattato di pace con Israele. dopo il 48 nel quale il Libano si è schierato,
ti devo dire di stringere purtroppo, guarda.
Sì. Vabbè, vi butto giù questo tema qui e chiudiamo se volete, però è importantissimo perché sono in atto in questi giorni questi accordi e Israele sta cercando di manipolare la cosa parlando della possibilità di un armistizio. Si vede che è l'ultimo atto che vorrebbe fare Trump, ma comunque su questo l'hanno fermato immediatamente con un no secco. Con un no secco, si tratta solamente dei confini marittimi e non esiste proprio il discorso della pace, del trattato di pace, anche perché cioè, il Libano, parliamoci chiaro, non è che...
No, ma con tutto quello che ha fatto Israele sta continuando a farlo. Insomma,
ma vorrei dire pure che il Libano non è che si oppone perché è sensibile al diritto al ritorno dei palestinesi, cioè non è sensibilità verso i palestinesi, ma il problema è che il Libano i palestinesi non li vuole. Il problema è questo.
Certo.
Va bene, io vi chiudo, io vi ringrazio tantissimo.
Grazie
se sono
a te,
stata chiara.
Sei stata molto chiara, magari su alcuni temi, appunto. Li seguiremo, grazie delle indicazioni sullo sfruttamento delle acque di fronte al Libano, dei giacimenti di gas. So che stanno anche di fronte a Gaza, c'è lo stesso problema. E poi ovviamente se ci sono ulteriori notizie, cose, ci risentiamo, approfondiremo sicuramente le tematiche che ci hai offerto come spunto anche di conoscenza e riflessione. Grazie ancora e buona serata.
Grazie, arrivederci a tutti. Ciao.
Ciao.
Ciao.